Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla trasmissione dei viaggi di Controradio, del Controradio Club. Come al solito anche oggi avremo un paio di interviste, quindi rimanete all'ascolto, state su Controradio. Perché iniziamo proprio fra un attimo.
Controradio Club presenta.
Eccola là, non riesco a levarla. Dove sei? Eccoci qua, vabbè. Come non detto, diciamo un brano musicale e poi iniziamo subito. Everything's wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you out. Don't mean maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on.
Nuovo Dyson Supersonic Air, il nostro asciugacapelli più piccolo, più leggero e più potente di sempre. Progettato per creare
Allora, vediamo un po' se riusciamo a collegarci con Daniela Stagni. Buongiorno Daniela, mi senti ora?
Buongiorno, sì, ora ti sento. Buongiorno a te Jimmy, e come sempre a tutti gli ascoltatori di Controradio e specialmente a quelli a cui piace molto viaggiare.
Eccoci qua. Allora Daniela, per un po' quando facevamo le conduzioni al mattino con Chiara Brilli era diventata abbastanza famosa, era la famosa Nonna Daniela che interveniva molto spesso.
Sì, anche un po' polemica, lo sai, vero?
Sì.
Un po' polemica sulla lingua italiana, va bene, sul mondo della lingua inglese qui nelle trasmissioni.
Però quando viaggi l'inglese ti serve, ti serve.
Sì, ma infatti, sì, a parte io non lo parlo pochissimo, infatti vado sempre con viaggi organizzati perché se no mi perderei.
Allora, di che cosa oggi ci parli del Tibet? Un posto...
Volevo parlare del Tibet, sì, è un posto, diciamo, che a cui ci tenevo molto ad andare e ho avuto anche fortuna perché sono andata nel 2019 e dopo è venuta la pandemia. E sono andata da sola, nel senso non con una compagna, però quando viaggi anche da solo, poi nei gruppi, di tutte persone in genere simpatiche e vedi subito perché sono persone come te che amano viaggiare. Quindi non mi ricordo assolutamente da che aeroporto sono partita, però sono arrivata all'aeroporto quello di Lhasa, diciamo, e la cosa che mi ha fatto piacere è che dall'aeroporto alla città di Lhasa c'era questo bel tunnel di mi sembra più di 30 chilometri, ora non mi ricordo esattamente, che in circa meno di un'ora ci ha portato a Lhasa. E la signora nostra guida ci aveva già detto che prima di questo tunnel, fatto è una superstrada, fatto dai cinesi, ci voleva probabilmente più di 2 ore per arrivare a Lhasa. Anche io ho detto, ma guarda che bravi questi cinesi. Poi invece è tutto cambiato, perché già arrivata a Lhasa mi sono resa conto del condizionamento e del mutamento della città, diciamo, che è bellissima Lhasa, però c'erano tutti manifesti di politici, ma grossi manifesti e non così di politici cinesi, già quello dava fastidio. Poi col tempo abbiamo saputo che nelle scuole insegnano il cinese e oltre alla lingua tibetana, quindi c'è veramente è veramente imposta la civiltà cinese.
Che anno era Daniela?
2019 quando sono andata io.
Ecco, quindi non tantissimo, un po' di tempo fa, ma non tantissimo, quindi sì, probabilmente sì, infatti, ancora sì, la situazione attuale è quella che hai visto tu.
Sì, infatti, sì. E diciamo che forse sono arrivata ancora, mi piace dirlo, un tempo per vedere ancora un pochettino di Tibet originale, insomma, del buddismo tibetano, anche se sai benissimo che il Dalai Lama scappò. Dal Palazzo del Potala, non mi ricordo come si dice, quando l'invasione fu 1959, può darsi, la Repubblica Popolare Cinese, sì, e lì il Dalai Lama andò via e sta in esilio nel nord dell'India, questo me lo ricordo. E da lì ha continuato a essere però il capo spirituale dei buddhisti tibetani e anche il capo del governo, questo non ci avevo fatto caso. E poi che dirti, l'auto è molto bella, la nostra guida è una signora simpatica, la sottena, molto simpatica, parlava benissimo l'italiano, ci aveva detto di non prendere nessun medicinale, ma piano piano di adattarsi all'altezza. E infatti è andato così, siamo rimasti all'alba 2 giorni, mi sembra, se non ricordo, andando a vedere chiaramente il palazzo di Pecala, bellissimo, bellissimo, che domina proprio la città. La cosa che mi ha fatto di impressione è che salendo al palazzo c'è una stradina, come si chiama, un percorso dove si vedeva tutte i turisti, tutte le formicine che salivano fin lassù, molto simpatico. E poi da lì siamo partiti perché c'era da visitare tutto il Tibet, tutto, magari no, una parte del Tibet. Non mi chiedete nomi dei monasteri, delle città, perché sono improponibili, però è stato un bel viaggio, e più che ci allontanavamo dai centri grossi, più che si ritrovava la vera anima del Tibet. Abbiamo trovato dei paesini sperduti, abbiamo trovato questi monasteri bellissimi, e poi un'altra caratteristica che sta per me palosaggi sono tutte le bandierine, che non mi ricordo il nome, che sono un tributo alla divinità, e quindi anche quelle dappertutto ci sono, nei posti più improponibili.
La gente, Daniela, la gente, che era possibile gente, interagire allora, con la gente, o c'erano delle limitazioni?
E le limitazioni sono sempre la lingua. Gli anziani che ancora avevano proprio le caratteristiche, i costumi, che ti devo dire, l'attenzione quando andavano nei monasteri, la religiosità. Però niente, non c'è verso di parlare assolutamente. Abbiamo incontrato dei monaci in un monastero, che il loro diciamo che una volta alla settimana facevano una specie di esame, e con questo esame dovevano comunicare con gli altri. Avevano provato a parlare con noi, però siamo riusciti solo a capire che stavano studiando tutte le norme, tutte, chiamiamole, sì, le basi del buddismo tibetano. No, la difficoltà no, è stata veramente enorme. Meno male c'era la guida, però i contatti, ma ti ripeto, non solo lì. Se non trovi persone, ora si torna al discorso che dicevi prima, se non trovi persone che parlano inglese, anche masticandolo un po', come io dico, poche parole, però la comunicazione è molto difficile, veramente.
Il Tibet, Daniela, qualche volta durante la riunione del Conto Radio Club salta fuori come un posto desiderato, no, di voler andare, però sì, è abbastanza complesso organizzare questo viaggio. E tu come ci sei arrivata? Come sono state le tappe del viaggio?
Ascolta, non mi chiedere ti ripeto, io ragazzi sono vecchia e la memoria se n'è andata, non mi chiedete con chi sono andata, però ci sono rimasta male perché oltretutto ho pagato una botto di camera singola, mentre invece c'era una ragazzina con cui abbiamo fatto amicizia, che anche lei era in camera singola, quindi quelli dell'agenzia potevano metterci in comunicazione, no? Insomma, per vedere se si poteva risparmiare un po'. Certo. Noi abbiamo fatto l'ASA, e poi ti ripeto, l'altra tappa molto interessante era il campo base dell'Everest, e quindi da lì siamo andati.
Ecco, certo.
Da lì, diciamo, come percorso è stato tutto per andare verso il parco nazionale, anche quello lì. E poi da lì siamo andati in Nepal, ci ha lasciato la nostra guida simpatica al confine. In Nepal siamo andati a Kathmandu, chiaramente, e poi siamo tornati, partiti da lì e tornati, diciamo, con una tappa poi in Italia. E ripeto, lì come organizzazione le strade sono perfette, c'è la strada che porta al campo base, tutta curva, ricorda il Sempione, molto in piccolo il Sempione, perfetta, organizzata, cioè indubbiamente i cinesi hanno dato un'impronta di modernità da questo lato, veramente. Però ti ripeto, la cosa brutta è che stanno togliendo la loro identità, veramente.
Ecco, Daniela, facciamo un break, sentiamo un po' di musica del 2025 del Tibet, e rimani là, ci racconti ancora qualcos'altro, ok? Un paio
certo,
di minuti.
D'accordo, a posto, rimango qui.
Cheers.
Ritorniamo con Daniela, viaggio in Tibet. Daniela, questa presenza della dominazione cinese si percepisce andando in giro per la strada, anche se è stato difficile parlare con la gente, che pensi che ne risentano, in qualche modo danno a vedere che sono sotto oppressione?
Sicuramente la guida, diciamo, non si è molto sbilanciata, però ci ha fatto capire che lo soffrono molto questo dominio dei cinesi, della Repubblica Popolare Cinese. E sai, è un popolo molto pacifista, credo che non abbiano anche armi, non lo so, non mi sono interessata, quindi non pensano assolutamente, diciamo, di fare una ribellione. Quindi sono molto molto preoccupati, perché si rendono conto che, come ti ho detto prima, stanno perdendo veramente la loro identità. Ora mi ripeto, ma più che stare lontani dai centri abitati un pochino più grossi, ti rendi conto che ancora sono molto molto legati alle loro tradizioni. Io sto pensando alle nuove generazioni, no? Che verranno
immagino che una delle prime cose che i cinesi hanno fatto sono le scuole, no? Prendere possesso delle scuole e quindi insegnare la loro cultura.
Insegnare la lingua, sì, sono anche il cinese, poi sinceramente credo ci sia lo scritto in cinese, però io non potrei riconoscere il cinese dal tibetano, non sono a questi livelli.
Certo.
Però sicuramente le scritte sono anche in cinese. E ti devo dire, questo mi ha veramente addolorato, sinceramente, perché vedi proprio la scomparsa di tradizioni, di un popolo. Ancora hanno molto molto forte il discorso religioso, forse l'unica cosa che li può legare delle loro tradizioni. E chiaramente però i cinesi non hanno fatto nulla, i monasteri ci sono sempre, ci sono i monaci, sono aperti ai turisti, però l'identità religiosa ce l'hanno ancora ed è molto forte.
Hai avuto un po' di tempo libero magari per assaggiare il cibo al di fuori dei ristoranti? Di agenzia? Sì. Hai potuto, Daniela? Sì?
Sì, siamo andati con il gruppetto che eravamo, mi ricordo, in una pasticceria, ci siamo abbuffati di dolci quando eravamo in questo paesotto per affrontare il viaggio verso l'Everest. E poi no, l'organizzazione era buona, sinceramente. Si mangiava quasi sempre con loro. Il mangiare mi è piaciuto, non ricordo nulla, però mi è piaciuto. In genere se mangio male me lo ricordo, invece le ho mangiato bene.
Cosa ti ha lasciato questo viaggio in Tibet dal punto di vista delle emozioni?
Allora, tanta spiritualità. Io non sono neanche una praticante, neanche una credente, però lì si sente questa spiritualità, sono persone mitissime, mite, sorridenti, sempre tutte. La spiritualità la tocchi proprio. E poi la bellezza, perché quando arrivi a vedere la catena dell'Himalaya con l'Everest, veramente un'anima, uno splendore veramente. E poi questi monasteri, ti ripeto, di cui non mi ricordo neanche un nome, devo essere sincera, perché poi sono ne abbiamo visti tanti veramente, che sono belli, uno più bello dell'altro. E poi c'è, pensa, c'è l'ultimo monastero che è vicino a Campo Base, a 5.100 metri, non mi ricordo, che è un piccolo monastero, credo che sono stati altri del mondo, dove è l'unico posto dove c'è una monaca, sì, perché in genere sono tutti maschi, quello è molto simpatico. Poi che dirti, e poi vedere con tutte quelle cime, l'osso, c'è Cappadura in tante, la Annapurna, bello, e tutte le bandierine dappertutto, quello mi ha colpito tanto.
Un'ultima domanda, e ti lascio andare, Daniela, la contaminazione occidentale, la presenza della nostra tecnologia, cellulari, ragazzi,
non l'ho notata tanto, no, probabilmente ce l'aveva, la guida ce l'aveva il cellulare, però non mi sembra, non l'ho notata. Poi sai, io sono, sai benissimo, sono molto estranea a queste cose, non mi piacciono, quindi non mi sono neanche interessata.
E quindi
i negozi c'erano, ora che mi ricordo, i negozi c'erano di computer, di radioline, di robe così, c'erano i negozi, cioè, all'Asa li ho visti.
E i marchi Coca-Cola, McDonald's,
sì, c'erano. No, la McDonald's mi sembra di no. McDonald's mi sembra
anche perché Coca-Cola, forse la Cina fa un po' di resistenza alla penetrazione dei marchi occidentali.
C'è la loro birra, come trovi la birra in tutte le nazioni che vai, trovi la birra, c'è la loro birra con l'Everest sopra. Sì.
Tutto sommato un posto da visitare, Daniela, lo consigli?
Sì, ecco, magari uno ci può arrivare un attimino, io ero arrivata abbastanza non preparata a questo discorso della Cina, sicuramente, preparata, quindi ci sono rimasta più male, mi è addolorato di più. Se uno va già sapendo che trova questo cambiamento, nuova realtà, forse l'affronta meglio il viaggio. Mi ha lasciato molto dispiaciuta questo fatto. Sì.
Grazie, nonna Daniela, grazie davvero per questa testimonianza. Sì, certo, come no.
Ecco, se qualcuno che ha visitato il Tibet degli ascoltatori e vuole magari anche con te o con gli altri ascoltatori ricordare qualcosa anche lui, mi farebbe piacere, intanto rimango sempre in ascolto.
D'accordo. Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Dal Tibet all'Argentina. Buongiorno Giuditta, mi senti?
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici.
Senti, forse sono. Devi abbassarla un po' la radio perché sento un po' di
sì.
Un pochino di rientro, anzi spegnila perché rischia un pochino. Allora
d'accordo, l'ho spenta, dai.
Ecco, allora senti, naturalmente ti chiamo perché tu sei una delle nostre viaggiatrici che però per conto suo è già stata in Argentina ed è un viaggio che stiamo proponendo come Controradio.
State proprio certo, un viaggio molto bello, però guarda, ti fermo subito e mi propongo immediatamente per il Tibet, perché io, come già ti avevo detto, sono stata in Tibet nel 2004, quindi molto prima di Daniela, e ho dei ricordi anche molto diversi di lei, da lei, cioè alcuni, perché la situazione era molto diversa. Però dai, andiamo all'Argentina. Vai,
Bene, magari ci ritorniamo perché è un posto interessante, però come dicevo prima, ritorna molto spesso nei desideri dei nostri viaggiatori, perché da fare da solo è un viaggio abbastanza impegnativo, quindi...
Da fare, assolutamente.
Allora,
sì.
Argentina, stiamo facendo a puntate, il viaggio di Argentina del Controradio Club, che sarà a dicembre, tramite i racconti di chi c'è già stato. E io ti direi di parlarci di quello che è uno delle attrazioni, no? La fine del mondo, no? La terra del fuoco, dove finisce la terra e inizia il posto dove gli uomini non sono molto a proprio agio, diciamo, no? Si va verso temperature estreme e posti estremi.
Sì, è comunque un luogo molto particolare sicuramente. Noi siamo stati nel 2022, a marzo del 2022, in Argentina, facendo un giro abbastanza simile, anche se non proprio, e prima Buenos Aires, poi appunto Ushuaia, Calafate con i ghiacciai, Perito Moreno, Iguazú e poi ancora Buenos Aires. Allora, per i primi due giorni siamo arrivati a Ushuaia, e che dirti, la cittadina in sé è una piccola cittadina, non niente di molto particolare, però effettivamente la sensazione che si prova, perlomeno per me, insomma, era uno dei miei sogni anche, no, da tanto tempo, è proprio quella di essere in fondo, fai le strade, fai trekking, vai in giro con le 4x4 e ti portano e vedi insomma lì dove finiscono le strade, no? Ci sono tutti i cartelli con i vari chilometraggi con tutte le città del mondo e lì c'è la fine della strada che percorre tutta l'America, l'America del Nord e l'America del Sud, quindi quella che parte dall'Alaska e arriva giù fino a Ushuaia, quindi è davvero una sensazione molto particolare. Ovviamente fa freddo
è estate, però naturalmente essendo la cittadina più australe, no? Quindi vuol dire quella che è più vicina al polo sud, ricordiamo che rispetto al nostro emisfero è tutto ribaltato, no? Più si va a sud e più che fa freddo, ci si avvicina al polo,
esatto,
noi ci andiamo d'inverno, però in realtà lì è estate, nonostante sia estate, però bisogna vestirsi da neve,
esatto,
ci diceva il nostro ascoltatore, così?
Beh sì, assolutamente, anch'io avevo i pantaloni da neve, piumino, cappello, che me lo sono comprato anche lì, e quindi vado in giro con il cappello della terra del fuoco. È molto bello. Abbiamo fatto il viaggio con la nave lungo il canale di Beagle.
Anche questo lo faremo anche noi. Com'è il canale
esatto,
di Beagle?
Ma che cosa va fatto?
Come navigare in quelle acque?
Esatto, a parte freddo, molto vento, però chissà, è che è particolarissimo, nel senso noi abbiamo navigato veramente tra bianchi di delfini che ci saltavano intorno e poi c'erano le isole piene di leoni marini, c'erano le isole piene di pinguini, è veramente un'immersione un po' in questi luoghi, no? In questi paesaggi, in queste atmosfere dove l'essere umano è sempre un pochino, come dire, ospite, non è mai il nucleo principale.
Il clima, il posto te lo fa pesare questo, no? Che noi siamo gli umani, dovrebbero stare in determinate zone, no?
Dovrebbero stare, esatto, infatti. E poi è molto bello anche perché a me colpiva tantissimo anche la cordigliera delle Ande, no? Lì veramente vedi anche gli ultimi, come si dice, le ultime vette loro che arrivano fino in fondo, infatti ti fa venire voglia di andare magari a visitarla anche un po' più a nord e anche dall'altra parte verso il Cile, no? Dopo aver visto appunto le pendici dell'Everest, come diceva Daniela, ti viene anche la voglia poi di vedere altre montagne, e lì le intravedi per quelle che può essere, per quella che può essere la loro bellezza, il loro fascino.
Naturalmente, e poi durante il viaggio le vedremo in altre tappe,
sì,
le montagne.
Sì. Certo, assolutamente.
Ma Giuditta, facciamo un break musicale e poi ci racconti altre cose. Questi sono El Plan, okay, della Mariposa, che è una band argentina di cui io mi sono letteralmente innamorato. Senti un po' come suonano questi.
Vai.
De la ventana del avión hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura.
Ci sei sempre, Giuditta?
Nunca tiene. Sì, ci sono, sono qui.
Allora, parliamo un po' della gente. Ma che si fa alla fine del mondo? Cosa fa la gente?
Allora, senti, credo che i locali fondamentalmente si occupino dei turisti, perché diciamo che mi sembra, è sembrata l'attività sicuramente più diffusa tra quelli che ti portano in barca, quelli che ti portano a fare le escursioni. Abbiamo fatto un'escursione in 4x4 che appunto ci ha portato in questo luogo dove finiscono tutte le strade, ci ha portato a questo ufficio postale, che è l'ufficio postale più a sud del mondo, no? Dove ti mettono il timbro. Io ho comprato un bellissimo blocchettino con il timbro del correo più a sud del mondo, e ti fanno fare varie escursioni. Puoi andare, noi abbiamo fatto anche una sosta alla stazione ferroviaria dove parte il trenino della fine del mondo, che è un trenino dell'Ottocento.
Cioè il tema di tutte le escursioni praticamente è la fine,
esatto,
è la fine del mondo.
È la fine del mondo. Però abbiamo fatto anche un'escursione proprio all'interno, incontrando un branco sinceramente molto folto di cavalli, che se ne andavano, cavalli selvaggi, liberi, proprio allo stato beato, che se ne andavano tranquillamente per la loro strada, senza preoccuparsi minimamente di noi umani che li stavamo a guardare, ovviamente affascinatissimi da questo loro passaggio. E poi l'altra attività che vi consiglio caldamente, ma naturalmente, è la ristorazione. Cioè noi abbiamo mangiato benissimo.
Ecco, questa era l'altra domanda. Come si mangia in Argentina?
Molto bene, senti, molto bene. Noi abbiamo mangiato, io ricordo in modo particolare, a parte cose molto buone in generale, insomma, però io in modo particolare ricordo la zuppa di granchio reale, mi sembra che loro la chiamano centoia, scritto centolla, ed è buonissima, è una cosa proprio veramente spettacolare. E una trota locale, che anche quella, ti dico, aveva un sapore che assolutamente non, una carne bella, pastosa, insomma, e saporitissima, che non abbiamo. Io sinceramente avevo dimenticato.
Ora a quest'ora della mattina sono le 11:15,
esatto.
Iniziare a parlare di cose buonissime mi sta venendo fame.
No, veramente, guarda, molto molto buono. Mi ricordo benissimo anche il locale in cui abbiamo mangiato questa trota al porto, se vuoi te lo dico anche, ma tanto non chiedo sia pubblicità. Si chiamava Tia Maria.
Tia Maria, me lo ricordo senz'altro, sì. Perché c'è anche un liquore che si chiama Tia Maria, non mi ricordo che tipo è, però Tia Maria. Quindi abbiamo due serate a Ushuaia. E quindi una delle due serate farò un salto.
Abbiamo anche mangiato da un'altra parte, ora questa non me la ricordo, però insomma quella me la ricordo in modo particolare, perché veramente è stata una trota. Proprio indimenticabile.
La trota da Tia Maria,
sì,
questo
sì, assolutamente.
Lo diciamo anche per chiunque si trovi dalle parti della fine del mondo, di andare a mangiare la trota da Tia Maria.
La stessa altezza, dai, a volte cambiano un po' le gestioni, però insomma quella me la ricordo. E questo granchio, proprio questa zuppa di granchio reale, spettacolare anche quella. Poi vabbè, mangi un po' per strada altre cose, ma insomma tutte, comunque abbiamo mangiato sinceramente benissimo, ma un po' in tutta l'Argentina, devo dire, non ho avuto niente di cui lamentarmi. E poi vabbè, se riuscite a dare un'occhiata al cielo, si vedono spettacoli di stelle.
Le stelle, fra l'altro, sono stelle aliene. Noi che siamo stati in Namibia,
esatto,
già abbiamo avuto.
Esatto,
è strano vedere il cielo e non trovare le costellazioni nostre.
Devi avere una mappa che ti guida, un'app che ti guida, perché appunto lì c'è la Croce del Sud, che è la costellazione
sud, certo,
principale, no? Sì, bellissime, sinceramente. Oddio, Ushuaia è un po' tanto illuminata, quindi devi fare un po' di di strada per trovarti delle zone un pochino più buie, però le vedi, ecco, le vedi ed è molto bello.
Bene, cosa ti ha lasciato questo viaggio in Argentina dal punto di vista del soul, della tua anima? Qualche riflessione, perché viaggio sempre, no, alla fine del viaggio c'è sempre una riflessione,
sì,
no?
assolutamente. Vabbè, Ushuaia vuol dire appunto aver vissuto un sogno, no? Aver realizzato un sogno, quello di arrivare alla fine del mondo e di anche questo luogo dove tutto finisce, dove tutto si ferma per la civiltà che noi conosciamo, dove siamo abituati ad andare in macchina. Poi, vabbè, lo sai, c'è il Perito Moreno, il ghiacciaio del mio cuore, che è meraviglioso, e le cascate di Iguazú, che anch'io ho visto come Gianni sia dalla parte argentina che dalla parte brasiliana.
Lo faremo anche noi.
Ho anche sorvolato con l'elicottero e ti garantisco che anche quella è stata un'esperienza, perché passi con l'elicottero sopra la giungla, sopra l'Amazzonia, no, l'Amazzonia è più a nord, comunque insomma tutta la foresta, e poi arrivi alle cascate, le vedi in tutta la loro potenza. E anche Buenos Aires è una città molto bella, e in particolare quello che anche lì è rimasto nel mio cuore è questa famosa libreria, no? Il teatro, che è anche lì, ci andrete, immagino, perché assolutamente dovete andare.
Sono contento di tutte le cose che hai citato, noi le abbiamo nel nostro programma, quindi vuol dire che il nostro programma è un programma solido. Questo mi rincuora, e quindi praticamente è un viaggio importante, naturalmente, però per molte persone è un viaggio della vita questo, perché ci sono dei posti che chi ama viaggiare ha messo in lista, sono nella lista di andare a vedere. Grazie, Giuditta.
Sì, lì ce n'erano tre: Iguazú, il Perito Moreno e Ushuaia. Quindi.
Allora, la prossima settimana parleremo delle cascate Iguazú. Con un altro viaggiatore. Grazie davvero, ci sentiamo presto. Buona giornata.
Viaggio. Ciao, 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 ciao.
Salgo vivo
toque fondo para renacer. Y aunque te voy a extrañar, vos andás siempre conmigo, te llevo a
para pa. Allora Vince dice dice e basta con questi luoghi brutti e ameni, ma volete organizzare qualcosa di bello veramente? Allora, quando un viaggio fantastico a Marina Brozzi, altro che discorsi. E vai, io ci vengo, se mi ci porti tu Vince, io ci vengo tranquillamente, perché no? Perché no? In fondo stiamo facendo posti lontani ma anche posti vicini, abbiamo avuto dei bellissimi racconti, delle bellissime avventure anche qui da noi, l'altro giorno c'era quel bellissimo ride in bicicletta da Firenze fino a Cagliari, attraverso strade, stradine, addirittura con i ciclisti a un certo punto si sono persi in un canneto, avevano scelto questa strada che era praticamente quasi completamente stata mangiata da un canneto, quindi si sono dovuti fare strada con le biciclette tra le frasche. E poi proponete anche viaggi se volete, io sono qui tutte le domeniche, 342-8104-111, ho tanto di che parlare, cioè il mondo intero, quindi però piano piano sto mandando anche, a volte intervisto anche persone che si sono fatte vive appunto al 342-8104-111 proponendo un viaggio da loro fatto. Poi e questo naturalmente lo spirito della trasmissione dei viaggi, sì, parliamo dei viaggi contro Radio Club, però parliamo anche di altri viaggi lontani ma anche vicini, se c'è qualche cosa di interessante. Per esempio Giustina Terenzi ci ha fatto l'altra volta un bellissimo resoconto di quello che si può fare in Trentino Alto Adige, una regione che conosce benissimo. Lo so Vince, lo sai che stai scherzando, fate dei viaggi bellissimi, lo so, ci proviamo, non è facile forse per la nostra generazione, per i boomers viaggiare è sempre stato anche più importante delle generazioni che sono venute dopo. Per noi viaggiare, anche quando non avevamo una lira, allora c'erano le lire, però ci sbattevamo proprio per andare anche in posti lontani con mezzi anche forse non appropriati, ma c'era la gioventù e quindi non ci serviva molto. Allora bene, mi fermo qui per quanto riguarda la trasmissione dei viaggi, rimanete con me perché fra poco inizia la conduzione della domenica mattina e quindi arriveremo insieme fino alle 13, non so come, perché e dopo aver sentito le descrizioni del cibo argentino mi è venuto la fame. Che non vi dico, vado a vedere se di là c'è qualche cosa che mi può mettere un fermino. A tra poco.
Tiempo todo se olvida.